Invochiamo la Madonna e chiediamo la grazia di comprendere la parola di Dio. Ave Maria, piena di grazia,
il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ci benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Allora, concludiamo con due postille sul Vangelo di Giovanni, vergognandoci del pochissimo che abbiamo detto, e passiamo all'Apocalisse. E le due postille sarebbero capitoli enormi che dovrebbero durare settimane e settimane di lezione. Sono sul tema dei segni, la prima, e sul tema dell'ora in Giovanni. E Giovanni utilizza un termine molto particolare, tipico del suo Vangelo, per indicare i miracoli, che chiama segni, semeion in greco, e già questa parola vi dice che non viene visto, come anche negli altri Vangeli, ma in maniera ancora più chiarificata, più esplicitata, non si vede solo Gesù che opera qualcosa, ma si comprende proprio dall'amico che intimamente comprende il suo maestro, si comprende il significato. Perché? Chi è Gesù? Che cosa vuol dire? Perché Gesù può fare quello? Gesù può dare la vista a un cieco, ma questo perché lo può fare? E di che cosa è segno? Chi è Gesù che è in grado unico di dare la vista? No? Nel segno, dicono gli esegeti, in Giovanni, come in tutti i Vangeli, differentemente dai miracoli che sono conosciuti anche in altre tradizioni religiose, nella mitologia antica, eccetera, innanzitutto c'è un aspetto che è l'evento che è storico imprevedibile, quasi casuale, cioè in cui non bisogna cercare troppo il senso nella concretezza del fatto. Il fatto è un fatto che esiste e ti sorprende. Pensate per esempio alla Samaritana, su cui ci fermeremo proprio un istante, e potrete poi leggere il materiale che avevo dato la scorsa volta, no? Pensate, si dice qui c'era il pozzo di Giacobbe. Questo pozzo di Giacobbe non si sa che cosa sia, cioè non è mai citato nell'Antico Testamento. Perché Gesù è andato proprio in un posto che non ha alcun significato nell'Antico Testamento? Probabilmente per dire che è andato proprio lì, cioè quel pozzo non ha un significato simbolico semplicemente, ma è un pozzo reale che si venerava, da cui si tirava l'acqua lì. Era mezzogiorno, sì, si potrebbe dire che era molto caldo, che era una giornata faticosa, ma era mezzogiorno, vuol dire che era veramente mezzogiorno. Cioè, Giovanni si ricorda dei particolari che dicono la concretezza storica. Vi ricordate, lo si dice anche quando vengono chiamati i primi, quando venite e vedrete, erano circa le 3 del pomeriggio. Perché erano le 3? Perché non erano le 2, non erano le 4? Perché erano veramente le 3? Voi quando siete diventati cristiani, quando siete stati chiamati al sacerdozio, quando avete incontrato una persona, non è che voi c'è un significato, l'avete incontrata a quell'ora. E quando muore, arriva la telefonata, è morta quella persona ha fatto un incidente, quella persona ha trovato il suo innamorato. Cioè, è bellissimo sentir raccontare dai fidanzati che si sposano come si sono conosciuti. A volte è una cosa oscura, cioè stavano in un posto brutto, si sono incontrati, cioè non è importante, ma è l'evento che avviene, no? L'evento nella sua concretezza. Se io non avessi conosciuto quelle persone, non sarei quello che sono. Io da prete so di aver cambiato la vita delle persone, so che delle persone mi hanno cambiato la vita. Io posso dire delle famiglie che sono sposate perché ero di mezzo io, dei bambini che sono nati, delle persone che sono convertite. Perché? E così è, punto. Perché Dio si è servito di eventi quotidiani, di eventi banali, se volete, no? Ma questi eventi sono segno della presenza di Dio in Cristo. Cioè Dio è veramente presente in Gesù, in quel momento, in quel luogo, in quel tempo, e la vita risorge, trova la luce, trova la vita, trova il perdono e così via, no? La parola segno voi la trovate innanzitutto in Giovanni 2,11 a Cana. Poi la trovate in 3,2 più in generale, a 6,30 per indicare la moltiplicazione dei pani, dove c'è la moltiplicazione, c'è un lunghissimo discorso sul fatto che Gesù è il pane di vita. La trovate 7,31 di nuovo in generale, a 9,16 dinanzi al cieco nato, Gesù è la luce, perché fa questi segni, come può farli, no? E il segno spinge in direzione dell'identità di Gesù. Giovanni è famoso per queste affermazioni verbali con pronome e verbo, ego e mi, io sono, che Gesù ripete continuamente. Vi ho elencato qui tutti quanti i testi. Io sono il pane della vita, cioè si parla del pane, ma poi dopo il cuore, il segno di quel pane che si moltiplica è l'identità di Gesù, che è il vero pane della vita. C'è il cieco che viene guarito, ma poi io sono la luce del mondo intero, cioè io sono la luce dell'universo, la luce di tutti gli uomini. Io sono la porta delle pecore, 10, 11 e 14. Io sono la risurrezione e la vita dopo il segno della risurrezione di Lazzaro. Io sono maestro e signore, voi lo dite, io lo sono veramente, 13, 13. Io sono la vite nella parabola della vite e dei tralci. In 14, 6... espressione enorme, io sono la via, la verità e la vita. In 8:24 del capitolo ottavo, in cui si incentra proprio sull'identità di Gesù, addirittura si dice io sono, ego e mi, senza nessun complemento, io sono la luce, io sono il pane, io sono l'acqua, io sono la resurrezione. Io sono, e gli esegeti ricollegano questo dire prima che Abramo fosse io sono, se voi crederete che io sono, senza dire che cosa io sono, voi credete che io sono, voi sarete salvi, lo collegano alla rivelazione di Esodo 3,14, Yahweh, io sarò colui che sarò, io sono colui che sono, e Yeh Asher Yeh, questo misteriosissimo nome di Dio nell'Antico Testamento, Gesù si presenta proprio come colui che rivela il vero volto di Dio, colui che è Yahweh presente in mezzo al suo popolo. Notate questa cosa, Gesù dice sempre io. Voi sapete che in un uomo, in una donna, dire sempre io è segno di una pessima maturità, di un narcisismo sconfinato. Sia che sia io sono bravo, io ce la faccio, io sono carino, io sono bello, sia che sia ma io non sono capace, ma io non mi sono spiegato bene. Cioè noi tendiamo sempre ad usare il pronome io ed è fastidiosissimo. Cioè un amico ci dice piantatela di parlare di te. Non mi interessa, cioè parliamo di che cosa, noi pensiamo di un'altra cosa, no? C'è una battuta famosa di un libro, basta parlare di me, parliamo di voi, che cosa pensate di me? Cioè è un modo di riportare sempre il giudizio su di noi al centro, no? Gesù è l'unico che deve e può dire sempre io. Perché può dire sempre io? Perché Gesù è lui. Dio presente in mezzo a noi, cioè Giovanni capisce che Gesù dice io perché lui è la luce, lui è l'acqua. Sarebbe contro la verità se Gesù non dicesse di essere il pane, l'acqua, la via, la vita, la risurrezione, eccetera. Tutti i segni sono perché solo Gesù può dare la vista a un cieco, e la può dare esattamente perché lui darà la capacità di capire il mistero della vita all'universo intero. Lui è la chiave di lettura dell'universo, lui è la luce del mondo. Notate, non la luce mia, tua, della vocazione di quello, di quelli che si sposano, di quelli che divorziano, è la luce del mondo intero. Cioè chi non è con Gesù non ha la luce, non vede, è un cieco che non sa dove va e guida altri a cadere in una buca, dicono i Vangeli sinottici. E qui vale la pena citare un testo meraviglioso che mi hanno recitato, una mia amica mi ha citato in questa settimana nella sua versione originale, di Clive Staple Lewis, che viene ripreso spesso da Biffi, e Lewis dice: io voglio cercare di impedire che qualcuno dica del Cristo quella sciocchezza che spesso sente ripetere, sono pronto ad accettare Gesù come un grande maestro di morale, ma non accetto la sua pretesa di essere Dio. E Lewis continua: un uomo che fosse soltanto un uomo e che dicesse le cose che disse Gesù non sarebbe certo un grande maestro di morale, ma un pazzo. Cioè una persona che dice sempre io sono la luce, io sono la vita, io risolvo i problemi del mondo, io perdono, io sono la verità, sarebbe un pazzo. Cioè o Gesù è veramente quello che pretende di essere, è Dio, oppure è un folle e bisogna rifiutarlo. Non c'è via di mezzo, Gesù non lo si può amare se non è figlio di Dio. E continua Lewis: dovete fare la vostra scelta. O quest'uomo era ed è il figlio di Dio, oppure era un matto e qualcosa di peggio. Potete rinchiuderlo come un pazzo, potete sputargli addosso e ucciderlo come un demonio, oppure potete cadere ai suoi piedi e chiamarlo Signore e Dio, come fa San Tommaso. ma non tiriamo fuori nessuna condiscendente assurdità come la definizione di grande uomo, grande maestro. Egli ha escluso la possibilità di questa definizione e lo ha fatto di proposito. Chiunque dica che Gesù era un grande rabbino è uno che non ha capito niente di Gesù, non sa la storia, non capisce la storia, è una persona non scientifica, dice Lewis. Questa ossessione di Gesù di dire io, di fare una cosa per arrivare a dire io, per mostrare che solo lui è questo, no? E solo per vederne uno di questi grandi segni, anche se non viene mai chiamato segno direttamente in Giovanni, possiamo ritornare al testo della Samaritana, su cui avete dei brani da leggere che vi ho dato nel testo la scorsa volta. Pensate come Giovanni si rende conto che Gesù con questa donna, incontrata per caso a un pozzo di Giacobbe a mezzogiorno, comincia prima discutendo della sua sete che la porterà sempre ad attingere acqua a quel pozzo. Cioè, si parte da una cosa che è estremamente concreta: quella donna, come ogni uomo, dovrà sempre bere di nuovo un bicchiere d'acqua e dovrà sempre faticare per prenderlo. È bello porsi la domanda, io la pongo sempre quando spiego questo testo, perché Dio ha fatto la vita in maniera che noi dobbiamo sempre mangiare, sempre bere, 3 volte al giorno, poi con le colazioni, in metà pranzo? Perché Dio non ha fatto la vita che non bisogna cucinare, non bisogna bere? Cioè, perché l'uomo è una sete infinita fisica? Perché c'è questo bisogno di bere continuamente? Perché l'uomo è un essere assetato, che non ha mai sazietà, mai... non è mai dissetato veramente. Di cosa è segno questo corpo che ha sempre sete? Poi, come sapete, nel dialogo c'è un passaggio straordinario e alcuni anni fa ho avuto un'illuminazione che mi sembra esegeticamente correttissima. Voi sapete che Gesù sposta l'attenzione sui mariti. Chiamami tuo marito. La donna le risponde: ho avuto 5 mariti e quello che ora non è mio marito. Secondo me non è un caso. Gesù che legge i cuori è come se gli dicesse: donna, perché l'amore dei maschi non ti basta mai? Perché cerchi sempre dei nuovi amanti, o dallo stesso uomo cerchi sempre, lo perseguiti per avere più amore? Perché l'amore non ci basta mai? Cioè, a noi non ci basta mai solo l'acqua. Noi abbiamo una sete infinita di bicchieri d'acqua, una sete infinita di merende, di pizza, di colazione. Ma perché a noi è l'amore che non ci basta mai? Cos'è che l'uomo... perché l'uomo è segnato da il bisogno di avere amore? Che è una sete più vera ancora della sete dell'acqua, di cui già la sete dell'acqua è immagine. Perché noi non siamo mai sereni dell'amore che noi abbiamo? E perché ci inganniamo? Cioè, noi cambiamo continuamente amante, lo troverete nella vita questo di tantissime persone, che si illudono che cambiando marito, cambiando moglie, avranno la gioia, e non arrivano mai a dire: l'amore mi basta, io sono felice di avere il tuo amore. Cioè, perché l'amore non basta mai? Poi la discussione si sposta a un altro livello ancora, si sposta su qual è il luogo adatto su cui adorare Dio, il Tempio, se è il Garizim, il monte dove i Samaritani adoravano Dio, se è Gerusalemme. C'è una sete di conoscenza religiosa e la donna capisce che Gesù risponde. Gesù non dice che tutti i monti sono uguali, guardate bene, Gesù non dice mai che le religioni sono uguali. Gesù dice: hanno ragione gli ebrei, cioè è chiaro che il monte dell'Antico Testamento non è il monte dei Samaritani, ma è il monte di Gerusalemme, bisogna andare lì a trovare Dio, no? Ma Dio ha sete, lui ha sete di adoratori nello spirito e nella verità. Cioè, c'è una sete di Dio. È questo quello che tu devi capire, cioè quando tu arriverai ad adorare Dio in spirito e verità. Cosa vuol dire adorare Dio in spirito e verità? E alla fine la donna arriva a dire: tu sei il Cristo. Verrà il Cristo, dice, e quello ci spiegherà tutto. Quando arriverà il Cristo, lui ci sazierà, lui ci disseterà. E Gesù gli dice: sono io che ti parlo, cioè di nuovo il sono io. Sapete che la parola Cristo è questa parola che indica l'attesa, cioè Israele non è contento di quello che ha. Finché non verrà il Cristo, la vita non basta a se stessa. Finché non c'è Dio, noi non siamo sereni. E la donna si sente dire: sono io la sete che l'acqua che ti disseta, l'acqua che zampillerà dentro di te per la vita eterna. Cioè, solo quando io, Cristo, sarò dentro la tua vita, dentro il tuo cuore, quest'acqua sarà una sorgente che disseterà te, disseterà i tuoi amanti, disseterà i tuoi figli, disseterà il mondo intero. Ma se Cristo non è dentro di te, niente è sufficiente per dissetare. Voi sapete che questo è quello che noi dovremo sempre annunziare, cosa che le persone pian piano arriveranno a capire, che se non c'è Gesù nelle cose più belle come nelle cose più brutte, tu non riesci a starci bene dentro. Cioè, solo se Gesù c'è nelle tue amicizie, nel tuo matrimonio, ma se Cristo non c'è, non va bene niente. Niente disseta veramente, niente disseta te, niente disseta l'altro. E questo non è integralismo. Questa è la verità di ogni relazione. Questa è la verità di ogni rapporto. Recentemente il Papa, lo avete sentito, lo ha detto, no? Cioè, se la relazione fondante, quella con Dio, è insufficiente, tutto il resto non si equilibra più. Pensate, c'è quella frase meravigliosa di Dante, che bisogna tornare a meditare, è difficile capirla, viverla, però dobbiamo essere certi che è la verità. In sua volontà è nostra pace. Tu puoi fare una cosa bellissima che non è la volontà di Dio e non ci stai bene. Puoi stai per morire di tumore, ti sputano in faccia, sei odiato, ma sai che è nella volontà di Dio e sei nella pace. Cioè, la cosa fondamentale non è che cosa fai. Capite bene, è facile dirlo, non è così facile viverlo, perché c'è la notte dello spirito che tutti conosciamo, ma noi dobbiamo essere proprio convinti che la vera chiave della felicità è stare nella sua volontà. Se Cristo è lì, allora mi disseta anche una situazione apparentemente difficilissima. Ma se Cristo non è lì, allora anche una cosa che mi sembra bellissima sarà in qualche modo velenosa, sarà piena di morte, sarà piena... Ci deve essere quest'acqua che disseta, no? Allora la Samaritana è un segno, cioè l'acqua, si parla di un'acqua, è un miracolo, è un incontro, Gesù legge nei cuori, Gesù avviene un segno, un incontro, non è esattamente un miracolo, ma c'è Gesù riesce a capire il cuore di questa donna, ma per parlare di Gesù che è l'unico, che è l'acqua di fonte zampillante che zampilla per la vita eterna. E così ogni segno, Lazzaro, il cieco nato, così via. Seconda postilla, la seconda parte del Vangelo di Giovanni tratta dell'ora della gloria, cioè si incentra su una parola che è quando venne l'ora, quando giunse l'ora. Se voi prendete Giovanni 13:1, l'inizio di questa seconda parte, sapendo che era giunta la sua ora, era giunta l'ora di passare da questo mondo al Padre. Ed è l'ora della gloria, cioè questa è l'ora, adesso Padre glorificami, io renderò gloria al tuo nome, tu glorifica il mio nome. Cioè il figlio glorifica il padre glorifica il figlio. Nella parola gloria, che è una parola importantissima, in greco è doxa, nell'ebraico è kavod, è un termine estremamente complesso, ma di cui di sicuro c'è l'esplosione della bellezza di Dio, della potenza, della meraviglia di Dio. Se voi prendete Giovanni 1,14, già nel prologo si dice: e noi vedemmo la sua gloria, gloria come di unigenito dal Padre. Cioè, noi vedemmo la sua bellezza, vedemmo la meraviglia, la straordinaria bellezza del suo volto, Dio che si manifesta nella sua meravigliosa bellezza. Pensate cos'è la bellezza di una donna, la bellezza di un bambino, la bellezza del creato. Cioè, noi preti dovremmo essere esperti di bellezza. Dovremmo guidare le persone a vedere la bellezza, cioè a vedere gli occhi di amore di una persona, la dolcezza, la tenerezza, la bellezza di un'opera d'arte, la bellezza di una poesia e così via, no? Baltasar ha insistito molto, come sapete, un teologo contemporaneo di alcuni decenni fa, ma questo gigante, sul fatto che nella teologia non bastano la verità e la bontà, ma serve anche la bellezza. I tre trascendentali, vero, bello e buono, sono legati. Se noi diciamo una verità ma non sappiamo manifestarne la bellezza, diventa una verità arida. Una cosa deve essere vera, ma se non è anche bella non mi conquista. Cioè, la bellezza e la verità sono una sola cosa in Dio. Così come se una cosa è bella ma non è vera, una donna che è bella ma non ama, è carina ma non è bella veramente, non ha la bellezza, un amore che non è un vero amore, che non ha verità, e così una verità, una bellezza che non hanno bontà. Cioè, se la bontà non è anche vera, è buona, è bella, è moralismo. Cioè, sono delle persone che compiono la bontà, ma sono brutti. Mentre la bontà deve essere bella, ti deve avere la gioia negli occhi, deve avere il gusto di fare le cose, ma questa bellezza appartiene intimamente alla verità e alla bontà, come la verità e la bontà appartengono alla gloria della bellezza, no? Nell'ora della crocifissione e della resurrezione appare la bellezza di Dio in Cristo, cioè è nel momento della croce che la gloria di Dio si manifesta. In quel momento, quando Cristo viene elevato, tutti vedono la bellezza di Dio, tutti vedono la meraviglia, vedono la meravigliosa storia di amore di Dio con il suo popolo. Lì si capisce l'ora, si capisce chi è veramente Dio. E voi capite che questo ci illumina almeno a capire che non tutte le ore della vita di Gesù sono uguali. Cioè, è vero che bisogna amare pian piano, ma c'è poi l'ora che è quella decisiva. Ci sono dei passaggi di vita in Cristo e in noi anche, dove il gioco si fa duro, ma si fa duro ed emerge veramente il vero motivo e la vera bellezza che ti ha conquistato, no? C'è un'ora che è decisiva. Pensate, lo vivrete, lo vivremo tutti, quello che i maestri chiamano la notte dello spirito, cioè quando tu non senti più il gusto di fare una cosa perché è duro, perché sei tradito, perché non sei amato, ma proprio lì devi manifestare di essere l'amore. Cioè è facile amare finché noi siamo amati. Cristo continua ad amare il Padre, ad amare gli uomini nel momento in cui viene consegnato alla morte. E quella l'ora decisiva. Una cosa che ho raccontato più volte nell'ultimo periodo, mi ha colpito una donna, una catechista, parlavo del divorzio, del disturbo del matrimonio, è venuta a farmi vedere il suo anello, mi ha detto, lo sa, mio marito, abbiamo avuto amati 10 anni, abbiamo avuto 2 bambine, dopo 10 anni se n'è andata con un'altra donna, poi ha lasciato questa, se n'è andata con un'altra donna ancora, ma io l'anello ce l'ho ancora, cioè io non lo tradirò mai, io gli voglio bene, perché il mio amore è il mio amore, cioè è proprio in questo momento, è l'ora dell'amore. Il momento in cui io sono tradita non è l'ora di smettere di amare, ma è l'ora in cui si manifesta l'amore. Nella croce si manifesta la gloria di Dio, cioè è il momento in cui massimamente si manifesta la potenza di Dio. Pensate cos'è nella Chiesa il martirio, per esempio, pensate cos'è il fallimento di un sacerdote che è incompreso, di un papa che è criticato, ed è il momento in cui uno non si tira indietro, non dice non mi capiscono, allora io smetto di fare il papa, mi criticano, non mi apprezzano. E vi ho messo come chiave di questo brano un testo medievale bellissimo di Jacopone da Todi, che in una sua famosa laude dice, la comincia così: o amor divino amore, amor che non hai amato, amore che non sei amato nell'italiano di allora, amore che non sei amato ma sei amore pur non essendo amato, cioè sei amore non quando sei amato, ma sei amore proprio nel momento in cui non sei amato. Questa è l'ora della gloria di Cristo, della sua bellezza, della piena manifestazione della magnificenza di Dio, della sua onnipotenza, che è talmente onnipotente da vincere anche il tradimento, no? Veniamo all'Apocalisse, proprio rapidamente, vergognoso anche questo, ma è tutto vergognoso questo corso, quindi ve lo prendete così come una rapida sintesi di tutto quanto. Allora, primo punto. Mi sembra importante sottolineare questa cosa semplicissima. L'Apocalisse è un libro cristiano. L'Apocalisse non è un libro che parla della guerra, che parla della morte, che parla del peccato, che parla del diavolo, che parla dell'anticristo. L'Apocalisse è un libro che parla di Cristo come il Signore della storia. È un libro cristiano, talmente cristiano, dentro il Corpus Ioanneum, che vuole semplicemente dire che il male viene sconfitto da Cristo. Cristo è il grande Signore più forte del male. In questo il messaggio dell'Apocalisse è assolutamente identico a quello del Vangelo di Giovanni e delle lettere. La Bibbia si chiude con un libro cristianissimo. Cristo alla fine sarà l'unico Signore della storia che insieme a Dio avrà vinto con la Chiesa, con tutti i cristiani, il mondo intero e il peccato. Quindi è un libro profondamente ottimista, ma non ottimista nel senso buonista, è un libro di fede. Cristo è più forte del male. Come sapete, questo è evidente fin dal primo versetto, Apocalisse 1.1, che viene tradotto giustamente con Apocalipsis, vuol dire rivelazione. Apocalisse di Gesù Cristo, vuol dire rivelazione di Gesù Cristo. Infatti, se voi lo prendete in inglese, nelle lingue anglosassoni, si chiama Revelation. Noi lo chiamiamo Apocalisse, facendo il calco del termine greco, ma nel linguaggio della nostra gente Apocalisse vuol dire catastrofe, vuol dire fine del mondo. Apocalisse vuol dire rivelazione, cioè l'Apocalisse dice che alla fine del tempo si rivelerà che Gesù è il Signore della storia e tutti o si inginocchieranno dinanzi a Lui o staranno nell'inferno. Cioè Cristo è talmente il Signore che o tu sei con Lui o sei nella morte eterna, sei nel pozzo di fuoco da cui non si esce più. Perché si rivela che Cristo è l'unico vincitore del mondo. In questo senso, l'Apocalisse, è bene dirlo subito, è un libro profondamente positivo, un libro che vuole incoraggiare al bene. Se Cristo è il Signore della storia, allora abbiate fiducia, allora non abbiate paura. Allora anche se vi uccidono, sappiate che voi siete i vincitori e che è l'omicida che sarà sconfitto. A pagina 4, in un testo che un piccolo articolo scritto da me, trovate una citazione di Tarkovsky, un grandissimo regista cinematografico russo scomparso prematuramente. Dice così, lo trovate alla fine del primo testo di pagina 4: l'Apocalisse forse è la più grande creazione poetica che sia mai esistita sulla Terra. È un racconto del nostro destino. È sbagliato pensare che contenga solo l'idea della punizione. L'Apocalisse contiene anche l'idea della punizione, cioè che il male sarà punito, ma non è questo il suo cuore. La cosa più importante che essa custodisce è la speranza. L'Apocalisse è un libro che dice che Gesù è il Signore e quindi tutta la speranza non va mai persa. In particolare, per entrare nell'Apocalisse, vi invito a soffermarvi su un testo che è fondamentale. Io lo ritengo il capitolo chiave dell'Apocalisse, che è il capitolo 5. È un capitolo chiave proprio perché fa capire qual è il problema dell'Apocalisse, quindi non è la soluzione, la fine, ma fa capire di che cosa tratta esattamente l'Apocalisse. Se voi lo leggete, dopo aver descritto l'apparizione di Dio, c'è il trono, c'è Dio, e a un certo punto si dice: vidi nella mano destra di colui che era assiso sul trono un libro a forma di rotolo, scritto sul lato interno e su quello esterno, sigillato con 7 sigilli. Vidi un angelo forte che proclamava a gran voce: chi è degno di aprire il libro e scioglierne i sigilli? Ma nessuno né in cielo né in terra né sottoterra era in grado di aprire il libro e di leggerlo. E qui è bellissimo questo versetto 4. Io piangevo molto perché non si trovava nessuno degno di aprire il libro e di leggerlo. Allora, una prima decodificazione, poi torneremo su questo. Nell'Apocalisse, il numero 7, non è utilizzato come nel libro della Genesi, dove 7 è per dire che il settimo è il giorno più importante. Cioè, in Genesi 1 ci sono 6 giorni, il settimo è il settimo che è la perfezione. Invece in Apocalisse 7 è per dire la totalità, cioè il libro è sigillato così bene, contano i 7 sigilli, non il settimo più importante, conta che sono 7. Questa è la cosa decisiva. Questo libro è chiuso così bene che nessun uomo sulla terra, nessun angelo, nessuno è in grado di aprirlo. È serrato con la cassaforte, con i lucchetti. Non è possibile che nessuno lo apra. E allora io piangevo molto. Che cos'è questo libro? Questo libro è chiaramente il significato della storia. Cioè, a cosa serve la storia? Perché gli uomini nascono? Perché gli uomini muoiono? Perché gli uomini fanno i bambini? Perché si sposano? Perché divorziano? Perché si odiano? Che cosa serve che, come dice il Coelet, che le generazioni si susseguono sulla terra e la terra resta sempre la stessa? E i nostri antenati sono morti, hanno dato vita ai nostri genitori, questi sono morti, noi moriremo, ci sarà. A cosa serve la vita? Perché si vive? Questo è sigillato, cioè non c'è nessuno che è in grado di capirlo. Stai vivendo bene? A cosa serve quello che stai facendo? Cosa resterà di quello che fai? Cosa resta di quella persona che ami? Cosa resta del tuo amico? Cosa resta ai tuoi figli? Cosa resta di tutti gli americani, tutti i cinesi, tutti gli africani, tutti quanti i croati, tutti gli ungheresi? Cioè, è il significato della storia, non è il significato tuo. Tutti i poveri, tutti i portatori di handicap, tutti i teologi, tutti gli artisti, tutti i musicisti. A cosa serve? E la reazione di Giovanni è: io piangevo. A me piace moltissimo, cioè è il pianto che, guardate, il mondo ce l'ha, cioè noi troveremo della gente che piange perché non capisce niente della vita. Che devo fare della mia vita? Guardate che non è una cosa sciocca, e anche noi piangeremo delle volte, abbiamo pianto e piangeremo, cioè a cosa serve? Che devo fare? Cosa resterà di quello che io faccio? Che cosa è? Qual è il segreto? A cosa io attacco? A cosa speranza? Cioè, qual è la speranza capita la quale io allora faccio una cosa perché è legata a quella speranza, no? Nessuno era in grado di capire a cosa serviva il male, il bene, il nascere, il morire. Uno dei vigliardi mi disse: non piangere più, ha vinto il leone della tribù di Giuda, il germoglio di Davide, e aprirà il libro dei suoi 7 sigilli. Non piangere, c'è uno solo, il leone della tribù di Giuda, che è in grado di aprire il libro. Sapete che l'Antico Testamento aveva annunziato che sarebbe venuto un leone dalla tribù di Giuda, Genesi, che sarebbe stato il dominatore della storia, no? Poi vidi ritto in mezzo al trono, circondato dai 4 esseri viventi e dai vegliardi, un agnello come immolato. Ecco il paradosso, cioè verrà un leone e io mi trovo dinanzi a un agnello. Un agnello che è ritto in piedi, ma è ritto come immolato, come sgozzato. Cioè è un agnello che è vivo, ma è stato ucciso, che è passato dentro il mistero della morte. Quel leone che era stato annunziato è l'agnello, è Cristo. È la grande parola giovannea, ecco l'agnello di Dio. Cristo è l'agnello. L'unico che è in grado di spiegare il significato della storia e di salvare la storia intera è l'agnello. Non c'è nessun altro al di fuori del quale non ci resta solo che piangere, per citare un famoso film del passato, no? Innanzitutto vedetene un'immagine, ve l'ho messa a pagina 3, secondo me è un'immagine di una bellezza sconvolgente, è l'Agnus Dei di Zurbaran, cioè è un agnello che è chiaramente Cristo. Cioè, questo è tutto il cristianesimo. Voi vedete questa immagine, questo non è un agnello, è un agnello, c'è anche le corna, perché anche l'ariete di Abramo, di Isacco, cioè, ma è chiaramente Cristo, no? Se ci pensate, che cosa dice subito l'immagine a livello di zoologia, di storia, di vita degli animali, no? L'animale, quando sta per essere mangiato, cerca di scappare. Se voi guardate quei documentari terribili, io li guardo ogni tanto, però poi mi fanno male. Voi vedete il leone che caccia la gazzella, se la prende, la morde, quella cerca di scappare e pian piano gli succhia, cioè gli taglia la giugulare e muore. Cioè l'animale cerca di scappare dalla morte, cerca di uscire, è terribile, c'è quella lotta per la sopravvivenza, no? Lo vedete continuamente in natura, no? Chi è questo agnello? Ritto e immolato, e l'agnello che invece va a incontrare il male liberamente. Cioè Cristo è il leone perché va nelle mani del male per entrare dentro il male e salvare la storia entrando come agnello dentro il male, offrendosi senza opporre resistenza, cioè non cercando di scappare, non cercando di scalciare, ma facendosi prendere, caricato di tutto quanto il male. E vi ho messo un testo che amo moltissimo, che vi può aiutare a capire questo. È un testo di Rondoni, un poeta, un grandissimo poeta contemporaneo, vivente, giornalista di Avvenire anche, docente di letteratura, eccetera, che con questo brano commenta un famoso quadro di un fiammingo che è l'agnello di Dio. Cioè c'è l'adorazione, c'è l'agnello mistico, c'è un agnello e tutto l'universo che lo adora. E lui dice così dentro questo testo: doveva accadere che male e bene si incontrassero fino al punto più alto della loro forza contraddittoria, fino al punto più alto e profondo del loro combattimento. fino alla figura, alla vicenda che non lascia nemmeno spazio tra il bene e il male, perché li assume insieme contemporaneamente. Noi abbiamo risolto il bene e il male. Nella croce di Cristo noi abbiamo nello stesso punto l'odio più grande e abbiamo il bene più grande che ama nel tradimento, che ama nell'omicidio che subisce, no? Cioè il bene e il male sono la stessa cosa, sono nello stesso punto, totalmente presenti. E lui dice, il punto il cui bene non si accontenta di succedere al male, cioè c'è il male e poi c'è il bene, non si accontenta di tenergli testa, di vincere, come se non bastasse nemmeno quel superamento, quel mettere in fila e nella successione giusta l'esperienza del male e del bene. Prima io vengo odiato e poi io ti perdono. Come se si dovessero addirittura abbracciare e scandalosamente baciare. Cos'è infatti l'innocente che muore se non l'atto imprevedibile dove il male è usato dal bene? Dove non si cancella il male superandolo, lasciandoselo alle spalle, ma il male diviene attore del bene. Che cosa avviene nell'agnello? Cioè che proprio nel momento in cui l'odio manifesta la sua massima potenza, l'amore manifesta il suo massimo perdono, la sua massima vittoria. Torniamo all'immagine di quella donna. Quella donna ama nel momento in cui viene tradita. Amava anche prima, amava anche dopo, ma è proprio lì che emerge la grandezza, la bellezza del suo amore. E Rondoni continua. E come se non bastasse, qui non è il sacrificio di un uomo, ma è Dio stesso che ama essendo odiato, che ama essendo rifiutato, che è la vita mentre la morte sembra vincere, no? E il suo belato fa tremare la storia intera, cioè questo è il punto nodale dell'universo intero. Cristo che muore e che risorge prendendo su di sé tutto il male del mondo. Questo è l'agnello che l'Apocalisse annuncia come il grande vincitore. Se ci pensate, anche in un autore moderno, nel famoso Lewis delle Cronache di Narnia, se voi vedete il viaggio del veliero, non nel film ma nel romanzo, i ragazzi vanno fino alla fine del mondo per sapere dove si toccano il cielo e la terra e non trovano Aslan, il leone, che è chiaramente il leone di Giuda, ma trovano un agnello, trovano Cristo agnello che poi ridiventa leone. Nella versione cinematografica è stato tolto l'agnello, perché sennò sarebbe troppo esplicitamente cristologico, e arrivano e trovano il leone, Aslan, no? Ma lì è l'agnello che è leone, cioè il leone, il modo di vincere di Dio è quello di prendere su di sé tutto il male del mondo, è quello di vincere con il suo amore, con la sua morte, e tutto quanto questo. Questa vittoria viene manifestata nell'Apocalisse dalla forza, dal simbolismo dei numeri. Siamo al punto 3. Nei numeri la vittoria. Questa insistenza sui numeri indica che ciò che sembra incomprensibile, in realtà attraverso la presenza di Cristo, manifesterà una sua logica, illogica ma misteriosa, più logica del male che è veramente illogico. Ne prendiamo solo alcuni perché non possiamo prendere tutti. Prendete innanzitutto il numero 144.000. Come sapete, il numero 144.000 è semplicissimo e viene proprio decodificato nell'Apocalisse. È 12 per 12 per 1000. 12 sono le tribù di Israele, l'Antico Testamento, il popolo ebraico. Moltiplicato per i 12 apostoli, che fa 144, perché i 12 apostoli sono il nuovo popolo di Dio che porta a compimento l'antico popolo di Dio. Sapete che già dai 12 apostoli noi capiamo che Gesù voleva fondare la Chiesa, cioè se Gesù ne avesse scelti 14 o 7 o 8 non si saprebbe perché. Ne chiama 12 esattamente perché come Giacobbe ha avuto 12 figli e quindi si fonda il popolo di Israele, così Gesù ha i 12 apostoli e il popolo antico di Israele diventa il nuovo popolo di Dio. Gesù è venuto perché nascesse la Chiesa, no? Questi 12 per 12, l'Antico per il Nuovo Testamento, viene moltiplicato per 1000, che è un numero che rappresenta il numero del tempo della storia. Sono tutti gli uomini che nel tempo storico, finché Cristo non tornerà, entrano a far parte della Chiesa dell'Antica e della Nuova Alleanza, quindi entrano nella Nuova Alleanza ma accolgono anche l'Antica, accolgono la prima rivelazione di Dio e la rivelazione completa. 144.000 è il numero dei cristiani. Sono i cristiani che sono salvati, cioè in questi 144.000 sono da vedere tutti coloro che accolgono Cristo e quindi accolgono Mosè, accolgono Abramo, accolgono Isacco e così via, no? questi saranno condotti a salvezza, portano il nome dell'agnello, portano, cioè si insiste sul fatto che questi sono i cristiani, sono le persone che il Signore ha scelto. Vi dicevo che la bestia, già la scorsa volta ve lo accennavo, viene indicata col numero 666, dove 6 è chiaramente la metà di 12, cioè questo numero non è un numero di potenza, ma anzi l'Apocalisse vuole dire, vi scherzavo su questo termine la scorsa volta, che il male è una mezza cartuccia, una mezza tacca, è una mezza figura. Fa credere di essere il dominatore del mondo, che Dio e Cristo non potranno niente contro di lui, ma in realtà è esattamente il contrario, cioè è Dio che si gioca del male, perché Dio è Dio e il male non è, non è potente, è potente ma non come vorrebbe far credere. Se voi andate a pagina 4, c'è un'ipotesi, che è la più accreditata, però non è assolutamente certa scientificamente, per cui il nome, il numero 666 potrebbe derivare dal modo ebraico di scrivere Nerone Cesare, Neron Caesar. Vedete le 7 lettere, nell'alfabeto ebraico ogni lettera ha un corrispettivo numerico, quindi la Nun vuol dire 50, Resh vuol dire 200 e così via. Se voi le sommate viene 666. Il problema è che queste lettere sono in ebraico e non in greco, mentre l'Apocalisse è scritta in greco, quindi noi non sappiamo se veramente fosse Nerone Cesare, re di vivo comunque, non il primo Nerone ma Domiziano, poi vedremo il secondo Nerone. Ma quello che è importante è il versetto 13-18, dove l'Apocalisse dice: questo numero rappresenta un nome d'uomo. Cioè vuol dire che questo numero non è tanto una sola persona, ma rappresenta tante figure, è un simbolo che si ripeterà infinite volte nella storia. E anche Hitler, e anche Stalin, e anche la ghigliottina della Rivoluzione Francese, anche la cattiveria delle persone che uccidono i cristiani in giro per il mondo e così via, ma è comunque un nome destinato a morire come un uomo, cioè non è un nome di Dio, è un nome di un uomo. Ogni uomo vive 70, 80, 90 anni, poi schiatta. E anche l'angelo sarà sconfitto, cioè l'angelo tende, il Satana tende a l'angelo decaduto tende a farsi credere un'infinità di potenza, ma in realtà è un nome d'uomo, è un nome debole, un uomo è un nome che è di una creatura, non di Dio stesso. Quindi attraverso questi numeri voi comprendete uno dei modi con cui l'Apocalisse manifesta l'esplosione del male, che però viene dominata dalla capacità di Dio di mettere la sua storia della salvezza, il suo ordine, nei numeri sbagliati, nei numeri che sono fallimentari. Fra pagina 4 e pagina 5 trovate un elenco dei diversi simboli, delle diverse tipologie di simbolo che vengono usate nell'Apocalisse, come le caratterizza Vanni, padre Ugo Vanni. Ci sono i simboli cosmici, che dicono che Dio non è solo il Signore del mondo umano, ma il Signore dell'universo intero, il Signore delle galassie, degli spiriti, degli astri, degli angeli, del mare, del cielo, dell'atmosfera. Quindi tutto è nelle sue mani. Non è nelle sue mani solamente il martire, ma è nelle sue mani tutta la storia intera. C'è il simbolismo degli animali, per esempio c'è un momento in cui escono 4 cavalli, in cui 3 sono i cavalli del male e uno è un cavallo bianco, che è chiaramente Cristo. Sono 3 cavalli che rappresentano il male che esce nella storia, ma c'è un quarto cavallo che li sconfigge, che li insegue e li ferma. Allora, il simbolismo degli animali dice che c'è una lotta nella storia. L'Apocalisse è un libro di speranza, ma che dice chiaramente che questa speranza si consegue attraverso una durissima lotta, dove il male cerca di imporsi a Cristo e alla Chiesa, ma la Chiesa con la forza di Cristo è in grado di mantenere la sua fedeltà a Dio e quindi di penetrare nell'eternità, quindi di restare in comunione con Dio. Sapete che questo è un tema dimenticatissimo nell'insegnamento fin dai bambini piccoli. Noi non insegniamo più ai nostri bambini che saranno tentati, che il male bussa dentro il loro cuore, gli dice fa il male, ruba questo, di la bugia nella sessualità, nella vita del sacerdote, nella vita, cioè il male esiste. Se vuoi essere cristiano devi affrontare la lotta contro il male. Ci sarà qualcuno che cercherà di non farti diventare prete, quando diventi prete di farti smettere di esserlo, quando sei in una parrocchia di farti scoraggiare, quando sei missionario, cioè c'è una lotta per essere cristiani. E gli animali, i draghi, manifestano che c'è uno che ti vuole prendere. Non sei solo tu che sei, che vai verso Dio, ma c'è un'altra forza che viene a cercare di ghermire il germe che Dio ha seminato in te. Una terza categoria è quella dei simboli antropologici, proprio perché l'uomo è al centro di questo disegno, cioè l'uomo è colui che è destinato a entrare nel cielo nuovo, nella terra nuova. Sarà il cosmo intero che sarà rinnovato, ma certamente l'uomo è al centro. Pensate per esempio a tutti i santi vestiti di bianco, che le cui preghiere sono come un incenso che sale a Dio, che sono bianchi per il sangue del loro martirio, cioè il loro martirio li ha resi puri. Allora c'è l'uomo e il valore di tutte le opere umane che vanno verso Dio, così come c'è la condanna del traffico di merci per arricchire contro il bene, della prostituzione, dell'uso negativo della sessualità, della guerra, dell'affamamento, della disonestà. Cioè l'uomo è visto in tutta la sua dignità e nella sua libertà di scelta. Poi ci sono i simbolismi cromatici, ci sono i colori. Allora tutto ciò che nell'Apocalisse ha dei colori. Il cavallo bianco è Cristo, il cavallo verde, il cavallo nero, cioè sono i cavalli della morte, della fame, della guerra, dell'odio. Cioè il colore dice qualcosa del mistero di quell'essere che viene simbolizzato. L'ultimo grande simbolismo è quello che abbiamo visto, quello numerico. È quello che dice nel numero chi è, se è pieno, se è mezzo, se è terreno, se è infinito, se abbraccia l'eternità, se si ferma nel mondo storico e finisce, così via. Quindi il numero, per esempio 3,5 è la metà di 7, vuol dire che non ha la forza del 7 e così via. Ultimo punto, il punto 4, centrale dell'Apocalisse è il tema della Chiesa. Cioè non c'è solo Cristo, ma Cristo e la Chiesa sono una sola realtà. Tant'è vero che Cristo si manifesta dentro la Chiesa ed è colui che conduce la Chiesa alla salvezza, facendo discendere la Gerusalemme celeste alla fine dell'Apocalisse. Questo lo vedete in maniera chiarissima fin dal capitolo primo. Se voi prendete il capitolo primo, voi trovate innanzitutto che l'Apocalisse è ambientata di domenica. E versetto 1:10, e dice così il testo: io, rapito in estasi nel giorno del Signore, udì dietro di me una voce che potente di tromba che diceva: quello che vedi scrivilo alle sette chiese. Allora questo nel giorno del Signore, Kyriakeia, il Kyrios, il giorno del Signore, è la prima attestazione del termine domenica. È la prima volta che noi abbiamo attestato nel mondo antico il termine che diventerà in latino domenica, dies dominicus. Qui è in greco il giorno, l'emera tu kyrio, il giorno del Signore. Che cosa vuol dire? Che l'Apocalisse è una visione che avviene durante l'Eucaristia, cioè Giovanni sta dentro l'assemblea domenicale, sta celebrando la messa, e dentro il giorno del Signore vede la vittoria di Cristo sulla storia. Quindi è l'inizio, noi siamo già nel tempo liturgico della Chiesa, già è evidente che la comunità di Giovanni celebrava la domenica la messa, come già lo sappiamo in Tommaso, dove appare ogni 8 giorni, appare il giorno dopo il sabato. Cioè è un'altra attestazione chiarissima che è la domenica e l'Eucaristia il centro di tutto quanto. Al versetto 11, l'abbiamo già letto, si dice dillo alle sette chiese. Cioè l'Apocalisse non è un libro scritto per i pagani, per i gruppi satanici, ma è un libro scritto per i cristiani. Quello che tu vedrai, mandalo alle chiese, che sono le sette chiese, la totalità delle chiese dell'Asia Minore di allora. Se voi guardate le sette chiese, sono le sette città più importanti dell'Asia Minore dell'antichità: Efeso, Tiatira, Pergamo, Laodicea e così via. Ma in qualche modo è un messaggio scritto alla chiesa di tutti i tempi e di tutto il mondo. Quindi l'Apocalisse è un libro scritto di domenica per la chiesa. Non solo, ma al versetto 12 si dice: ora, come mi voltai per vedere chi fosse colui che mi parlava, cioè volevo vedere chi mi stava parlando, vidi sette candelabri d'oro e in mezzo ai candelabri c'era uno simile a figlio di uomo, questo uno simile a figlio dell'uomo, adesso non possiamo spiegarlo, ma è chiaramente Cristo, cioè sono tutti espressioni veterotestamentarie per dire Cristo, che è il figlio dell'uomo di Daniele 7, che ha la spada della parola di Dio che esce dalla sua bocca, che ha i sette occhi con cui vede l'universo intero, eccetera. Ma dove appare Cristo? Cristo appare in mezzo ai sette candelabri. Che cosa sono i sette candelabri? Lo dirà poi il versetto 20, è uno dei rari casi in cui è l'Apocalisse stessa che spiega il significato del simbolo. Questo è il senso recondito delle sette stelle che hai visto e dei sette candelabri. Le sette stelle sono gli angeli delle sette chiese e le sette lampade sono le sette chiese. Cioè, dove appare Cristo? Cristo appare in mezzo ai sette candelabri. Cioè, dove c'è la chiesa, lì in mezzo c'è Cristo. Tu vuoi trovare Cristo, lo trovi in mezzo dove brilla la luce delle sette chiese. A pagina 6 vi ho messo un disegno, una foto di un affresco di Ananni, ma anche a Santa Prassede a Roma avete la stessa cosa. E trovate un articolo che ho scritto per poter presentare con l'immagine l'Apocalisse ad Ananni sul sito Gli Scritti. Se voi guardate Cristo che ha le chiavi in mano, ha le sette stelle nella mano destra, e ai lati della mandorla vedete quattro candelabri a sinistra e tre candelabri a destra. Cioè Cristo si manifesta in mezzo alla Chiesa, la Chiesa circonda Cristo. E anche se le sette chiese saranno criticate, perché una chiesa è tiepida, un altro ha perduto la fede originaria, un'altra si crede bella ma in realtà è cieca e così via, Cristo è presente in mezzo alle sette chiese. E al versetto 16 dice: nella destra teneva sette stelle, e avete visto nel versetto 20 si spiega che le sette stelle sono le sette chiese. Cristo è colui che tiene la Chiesa nella sua mano, la tiene nelle sue mani, la porta con le sue mani. Pensate quando noi diciamo mi porterà nelle sue mani, sopra le sue ali mi guiderà nel canto. Sentire che la Chiesa di Roma, la Chiesa del mondo, la Chiesa ungherese, la Chiesa croata è portata, è tenuta nelle mani di Dio, cioè Dio tiene nelle sue mani come un bambino portato in braccio, no? Il che non vuol dire che la Chiesa non possa essere peccatrice, peccatore, non debba convertirsi, no? Ma c'è la certezza di Dio che tiene nella mano il popolo, il suo popolo, no? E in particolare, già ve lo citavo la scorsa volta, andiamo a pagina 6, come sapete in Apocalisse 12 si parla di una donna che aveva 12 stelle, che calpestava il serpente, che calpestava la falce della luna. La luna rappresenta il tempo. Sapete che il mondo antico calcolava gli anni con la luna, quindi è la luna rappresenta. Questa donna ha la capacità di calpestare, di dominare il tempo, e ha una corona di 12 stelle di nuovo. Questa donna è chiaramente il popolo dell'antica e della nuova alleanza, è la Chiesa, erede di Israele, che porta a pienezza l'antico popolo delle 12 tribù di Giacobbe, e quindi è anche Maria, ma prima di essere Maria è la Chiesa nella sua interezza, e questa Chiesa cerca di partorire Cristo nel tempo e vi riesce di fatto. Cioè Cristo viene partorito dalla Chiesa nel tempo, quel Cristo che è stato partorito una sola volta da Maria, nel tempo della storia del mondo, viene partorito dalla Chiesa. Pensate quando sarete in una parrocchia, farete la catechesi, battezzerete un bambino, cioè darete l'Eucaristia, darete il perdono di Cristo, la confessione. Quando voi direte io ti assolvo, lì Cristo nasce in quell'anima. Quando voi darete ad un bambino, un adulto, il battesimo, l'Eucaristia, Cristo veramente nasce nella storia. E allora il grande drago cerca di, prima di prendere il bambino, ma non vi riesce, e allora si scaglia contro la donna, ma Dio protegge questa donna, la porta nel deserto perché sfugga alle grinfie del male, no? È un grande inno alla Chiesa che viene difesa da Dio e che continua a partorire Cristo nel tempo della storia. E infine noi troviamo il grande tema della Chiesa alla fine, al capitolo 20, quando la grande Babilonia, la prostituta, che è anche Roma, siede sui sette colli, è un simbolo che dice il potere dell'anticristo, cioè il vero potere non è il potere di per sé di chi ha potere, ma il potere di chi vuole fermare Cristo e i cristiani. Vi dicevo che nell'Apocalisse non c'è la parola anticristo, ma è chiaro che il drago è l'anticristo, è Satana, è il maligno. Si dice che è Satana, che è il serpente antico, è il serpente di Genesi, ma non si usa mai la parola anticristo. Ma questo serpente è indicato come colui che vuole fermare Cristo. La grande Babilonia è la grande città che non segue Cristo, ma si fa guidare dall'anticristo, dal maligno. Vuole la scomparsa di Cristo dal tempo, della Chiesa, dei cristiani. Non vuole ascoltare il Vangelo, non vuole la presenza di Gesù, del suo amore, della sua croce, della sua resurrezione. No? Alla fine dell'Apocalisse, tutti coloro che sono preda dell'anticristo vengono messi nel pozzo della seconda morte. San Francesco dirà: dobbiamo sfuggire alla seconda morte, cioè noi possiamo anche morire della prima morte purché la seconda morte non ci faccia male. E quello è il problema decisivo: non entrare nella seconda morte, che è quella di essere confinati con il male e non accedere alla Gerusalemme celeste. E nella Gerusalemme celeste, finalmente, che scende dal cielo, di nuovo con le 12 porte, che sono i 12 apostoli, che sono i nomi delle 12 tribù di Israele, cioè si riprende il simbolismo dei 144, lì non c'è più il Tempio, perché Dio è presente in mezzo a loro e Dio stesso è la luce di coloro che sono nella città. E in quella città entrano tutte le genti, cioè pian piano tutti accolgono Cristo e in Cristo ricevono la salvezza. E sapete che in quella Gerusalemme celeste non c'è più l'albero della conoscenza del bene e del male, perché il peccato è stato sconfitto, c'è solo l'albero della vita. Cioè Genesi 1, 2, 3 torna purificato, sanato, risolto in Apocalisse, nell'ultimo libro. C'è solo l'albero della vita che produce questi fiumi, che fanno sì che gli alberi producano continuamente raccolti, che servono a guarire gli uomini, le loro malattie, eccetera, e essere continuamente fecondi. Allora l'Apocalisse annuncia con grande forza che alla fine del tempo solo Cristo e i suoi avranno la vittoria. Voi sapete che questo è molto importante, anche quando noi dialoghiamo sul tema del giudizio universale, noi sappiamo che un ateo può entrare in paradiso, ma un ateo entrerà in paradiso smettendo di essere ateo. Cioè se in paradiso fosse ancora ateo, starebbe nella seconda morte. Un ateo entra in paradiso dicendo: mi sono sbagliato e avete ragione voi cristiani. Uno di un'altra religione può entrare in paradiso se Dio lo salva, perché Cristo è in grado di salvare. Se uno non odia Cristo, se uno non si oppone a Cristo, Gesù è in grado di prenderti con sé se tu non ti chiudi a Lui. È in grado misteriosamente di donare la sua grazia anche al di fuori della visibilità di Cristo, ma ti dona la grazia facendotelo riconoscere. Quindi alla fine nel paradiso ci saranno solo coloro che avranno riconosciuto Cristo. Non ci sarà la pluralità delle religioni, gli atei, ma saranno tutti che si inginocchieranno e riconosceranno che Cristo li ha salvati. Come Cristo, noi siamo salvati per grazia, noi cristiani, cioè non siamo salvati per le nostre opere. A maggior ragione uno che non è cristiano, che è ateo, che è di un'altra religione, non viene salvato per le sue opere, ma viene salvato perché l'agnello ha sciolto i 7 sigilli e dirà: meno male che c'è Cristo che è morto per me. Cioè la sua salvezza sarà vedere l'agnello, sarà diventare cristiano, sarà entrare nella Gerusalemme celeste, sarà entrare nella comunione della Chiesa, no? Allora la Chiesa ha questa doppia polarità, dall'Apocalisse deduce da un lato che l'amore di Cristo è più grande, Cristo è morto per i peccati di tutti gli uomini, ma veramente la salvezza è solo in Cristo, non c'è un altro nome dove ci sia salvezza. L'ultimo punto lo lascio alla vostra lettura, vi spiego solo che cos'è. Se voi volete intuire qualcosa delle circostanze storiche, c'è l'ipotesi più accreditata, qui trovate un articolo di Giancarlo Biguzzi, che è il migliore studioso dell'Apocalisse esistente in Italia. Se volete leggere un libro sintetico sull'Apocalisse, vi consiglio questo suo manuale, Gli splendori di Patmos, edizioni paoline. Lui è professore al biblico, insegna l'Apocalisse al biblico. Ci sono dei libri più, diciamo, da studiosi, da università. Questo è un libro che è una via di mezzo, cioè non è né un libro da ragazzini, ma un libro che spezza un po', vi dà la soluzione senza darvi tutte le ipotesi dove c'è una sicurezza. E Biguzzi ipotizza che il momento in cui potrebbe essere stata scritta l'Apocalisse è durante il regno dell'imperatore Domiziano, perché Domiziano della dinastia Flavia, venuto dopo Vespasiano, Tito, eccetera, fa erigere dentro Efeso, la città della comunità giovannea, fa erigere un tempio che tuttora è possibile vedere nei suoi ruderi alla famiglia Flavia, con una statua enorme che venerava l'imperatore e i vari imperatori della famiglia. Allora, quando si dice che ci sono queste bestie, in cui c'è una bestia che è la bestia più terribile e c'è un'altra bestia che fa erigere un simulacro perché tutto il mondo si pieghi a venerare il potere della prima bestia, e Biguzzi ipotizza che sia l'erezione di questo tempio, sia lo scandalo che i cristiani vedevano negli anni 90, la comunità di Giovanni stesso, che poteva essere ancora vivo, l'evangelista, l'apostolo, forse un suo discepolo, che vedeva l'imperatore che obbligava tutto il mondo, compresi i cristiani, a inginocchiarsi e offrire sacrifici a questa enorme statua della famiglia di un imperatore, dei vari imperatori, e quindi all'imperatore divinizzato. E allora l'imperatore voleva anche la pubblicità, voleva il seguito dell'ossequio totale economico, religioso, culturale, eccetera, e prendeva che tutti si piegassero a lui. E l'Apocalisse scrive per dire: no, non c'è Cesare solamente, noi obbediamo a Cesare se ci dà una legge giusta, ma noi obbediamo anche a Dio e noi non riteniamo nessun potere umano capace di prendere il posto di Dio. Se un potere umano prende il posto di Dio, quel potere sta diventando l'anticristo. E quel potere si scaglierà contro i cristiani. Prima o poi pretenderà dai cristiani che smettano di venerare Dio e pretenderà un'obbedienza divina del potere umano, del potere terreno, del potere della storia.